Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Tehran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iraq, attacco al consolato dell'Iran a Karbala. Afghanistan, Ashraf Ghani ha proclamato lutto nazionale. All'UNICEF, 29 bambini palestinesi feriti negli attacchi sionisti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 10 maggio 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda i migranti e la loro tragica morte. Dopo il commento, come di consueto, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi e passiamo subito alle notizie. Le fonti di informazione hanno riportato che domenica notte un gruppo dei rivoltosi ha attaccato il consolato della Repubblica Islamica dell'Iran nella città irachena di Karbala. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, citando le fonti locali, gli aggressori hanno appiccato il fuoco al muro esterno della sede diplomatica dell'Iran. Nel frattempo le forze di sicurezza irachene a Karbala hanno intervenuto subito e fermato i ribelli. Proprio i ribelli in Iraq, negli ultimi mesi, ricevendo una grossa somma di denaro dalle ambasciate di alcuni paesi arabi nel Golfo Persico, hanno già attaccato anche il consolato dell'Iran a Bassora e Najaf. E il presidente afghano Ashraf Ghani ha proclamato martedì una giornata di lutto nazionale in Afghanistan dopo l'esplosione di un'autobomba e di due ordigni che ha ucciso circa 68 studenti, in maggioranza donne, in un liceo della capitale in un quartiere noto per la presenza degli sciiti. I feriti sarebbero invece circa 165 e di molti corpi si cercano ancora i resti. I gruppi terroristici, né in nome dell'ISIS né in nome dei talebani, non possono indebolire la volontà dei ragazzi afghani per acquisire la conoscenza, ha detto Ghani. La scelta dell'obiettivo, cioè giovani donne, il quartiere, fanno propendere per una lettura dell'attentato non ancora però rivendicato. L'UNICEF ha riferito che più di 29 bambini palestinesi sono stati feriti durante gli attacchi delle forze sioniste nella città di Al-Quds. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, citato dall'agenzia iraniana IRNA in un suo comunicato, ha dichiarato domenica che almeno 29 minori, tra cui un neonato, sono rimasti feriti nel corso degli attacchi crudeli delle forze sioniste nella Gerusalemme occupata ed altri 8 bambini sono stati arrestati. L'UNICEF ha chiesto al regime sionista di astenersi dall'uso della violenza contro i bambini e di liberare tutti i minorenni detenuti. Israele è un regime che permette di sparare ai bambini, che li rapisce nel sonno, che distrugge le loro scuole. Come può spacciare come l'unica democrazia dell'Asia occidentale, quel paese che permette di tenere un minorenne spogliato nudo, rinchiuso per diversi giorni in una cella umida e piena di topi, o che obbliga i bambini arrestati a stare per lunghi periodi in piedi, senza vestiti. Durante la tradizionale parata per il trionfo sovietico sui nazisti, il presidente russo ha criticato la russofobia che ha tentato di riscrivere la storia. Durante il suo discorso in occasione del 76esimo anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista, il presidente Vladimir Putin ha avvertito questa domenica che la Russia difenderà fermamente proprio i suoi interessi geopolitici e la sua sicurezza e si è scagliato contro coloro che cercano di rilanciare l'ideologia nazista e la russofobia, oltre a criticare coloro che escono di nuovo con piani aggressivi. La Russia difende incessantemente il diritto internazionale, allo stesso tempo difenderemo con fermezza i nostri interessi nazionali e garantiremo la sicurezza del nostro popolo, ha detto Putin parlando a centinaia di soldati in uniforme riuniti nella Piazza Rossa. Ha anche assicurato che le idee nate dal nazismo vengono aggiornate e che c'è un ritorno dei discorsi razzisti, superiorità nazionale, antisemitismo e russofobia. La Seconda Guerra Mondiale ha portato prove, dolore e lacrime insopportabili, impossibili da dimenticare, e non c'è perdono o giustificazione per chi sviluppa nuovamente piani aggressivi, ha detto il presidente, i cui avvertimenti sono arrivati quando i rapporti con gli Stati Uniti, che sono parte dell'Europa, sono al loro punto più basso da anni. L'Ucraina ha accusato una nave pattuglia russa di intercettare navi da guerra statunitensi. Il servizio di guardia di frontiera ucraino ha accusato l'esercito russo di aver intercettato navi da guerra americane e ucraine durante un'esercitazione al largo delle coste della Crimea. Come risulta dalla dichiarazione del servizio di frontiera ucraino, il comportamento insolente dei militari russi ha interferito con lo svolgimento delle esercitazioni. Secondo il servizio di frontiera ucraino, un simile incidente non è stato osservato per la prima volta e a quanto pare il motivo principale dell'opposizione delle navi da guerra russa era la violazione delle zone chiuse del Mar Nero che la parte russa aveva precedentemente notificato ufficialmente. E l'atteggiamento del governo indiano nella gestione della pandemia di Covid-19 è stato imperdonabile, lo sostiene la prestigiosa rivista medica The Lancet, che ieri ha pubblicato uno sferzante editoriale nel quale accusa le autorità di Nuova Delhi di aver ignorato i segnali dell'arrivo della seconda ondata di contagi e di aver mostrato poca trasparenza nella diffusione dei dati giornalieri. Lo riporta l'agenzia Nova. L'India è in questa fase di gran lunga il paese al mondo più colpito dalla pandemia. Se questo dovesse accadere, si legge nell'editoriale di Lancet, il governo di Modi sarebbe responsabile di una catastrofe nazionale autoinflitta. L'esecutivo di Nuova Delhi, in particolare, avrebbe dato alla propria gente la falsa impressione che l'India avesse sconfitto il virus, cosa che ha incoraggiato comportamenti negligenti e ha lasciato i cittadini impreparati di fronte alla quarta ondata. Ancora secondo la rivista specializzata, il governo avrebbe rallentato la campagna vaccinale interna e avrebbe consentito che si tenessero eventi super diffusori come festival religiosi e comizi politici. Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha sciolto il Parlamento come previsto dall'accordo di pace, aprendo la strada alla nomina di rappresentanti delle fazioni precedentemente in guerra nel paese. L'8 maggio il presidente ha sciolto il Parlamento e la nuova assemblea sarà formata a breve. Ci vorrà tempo, non troppo a lungo, ha riferito a Reuters il suo portavoce Atini Weke Atini. Secondo l'accordo che ha posto fine alla guerra civile, il Parlamento deve essere ampliato da 400 membri a 550 e deve includere membri di tutte le parti dell'intesa. E continua la protesta delle giovani donne musulmane francesi contro una proposta dei senatori di Parigi che potrebbe presto negar loro la libertà di indossare l'hijab, il velo tradizionale da non confondere con il burqa negli spazi pubblici. Si tratta di un emendamento a un cosiddetto disegno di legge progettato per rafforzare i valori secolari della Francia e che si applica alle ragazze sotto i 18 anni. La proposta ha suscitato l'indignazione delle giovani musulmane francesi che hanno iniziato una protesta online sotto l'hashtag Hands Off My Hijab, che è diventata virale anche oltre i confini transalpini. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Migranti muoiono nell'indifferenza. "130 morti per un'altra strage annunciata a tutte le autorità europee. Sapevano da 2 giorni che nel canale di Sicilia c'erano 3 barconi messi in mare dai trafficanti libici, eppure nessuno ha inviato navi per soccorrere i migranti in balia del Mar Grosso. E 130 morti per una strage terribile." Sono durissime le parole il giorno dopo la tragedia della portavoce del OIM, l'organizzazione dell'ONU per i migranti, Safa Masili. Gli stati si sono opposti e si sono rifiutati di agire per salvare la vita di oltre 100 persone. Hanno supplicato e inviato richieste di soccorso per 2 giorni prima di annegare nel cimitero del Mediterraneo. È questa l'eredità dell'Europa? Per la prima volta da molti anni, 3 navi commerciali hanno deciso di unirsi alla Ocean Viking di SOS Mediterranee della ricerca dei dispersi. I mercantili non sono stati coordinati da nessuna delle centrali di soccorso a causa del solito scaricabarile tra Tripoli, La Valletta e Roma. Nell'area sono transitati anche velivoli di Frontex, ma nessun messaggio di allerta è stato diramato. È la cosiddetta Guardia Costiera Libica, dopo essere intervenuta per intercettare un barcone con un centinaio di persone, non ha inviato nessuna delle motovedette di cui dispone a pattugliare l'area.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا.
رمضان il banchetto di Dio.
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. Siamo nella seconda metà del Ramadan, in un periodo in cui di solito i musulmani provano una doppia sensazione di felicità e tristezza. Tristezza perché il sacro mese e la sua atmosfera unica stanno per finire. Felicità per l'arrivo della più grande festa islamica, Eid al-Fitr. A tra poco. Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 27° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo dell'invocazione e poi la traduzione in italiano.
Allahumma arzuqni fihi fadla laylatil qadr وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده
O Allah, riversa su di me le benedizioni della notte del destino. Fa che le mie difficoltà e i miei problemi siano superati. Accetta il mio pentimento e liberami dai miei peccati e azioni malvagie. O colui che è misericordioso verso i suoi buoni servitori. Il mese di Ramadan sta per finire con tutte le sue lezioni e i suoi insegnamenti. In questi giorni abbiamo imparato tante cose, tra queste il concetto più importante è stato come stabilire e mantenere salda la relazione con Dio. Abbiamo sentito con il nostro cuore tale esperienza, soprattutto nelle notti del destino, e ora la grande sfida è riuscire a salvaguardare il rapporto che abbiamo stabilito con Dio anche nel resto dell'anno. E allora ci rivolgiamo al Signore e gli chiediamo la stessa cosa che un giorno gli chiese il profeta Abramo, la pace sia con lui. O Signore, concedi a me e alla mia progenie di assolvere all'orazione. Esaudisci la mia preghiera, o Signor nostro. Una delle chiavi del successo nella vita, anzi la più importante, è essere in contatto con l'origine del creato. In questo modo è possibile raggiungere la serenità e la pace. Gli uomini in questo senso possono essere paragonati a un telefono cellulare che per funzionare ha bisogno ogni tanto di una carica di elettricità. Anche l'anima eccelsa e pura dell'uomo ha bisogno del legame con Dio per raggiungere la felicità e la sensazione di Gaia. Dio nel Corano ricorda l'uomo di aver collocato in lui parte del suo spirito. Ciò rende ancora più chiaro perché il nostro spirito abbia la necessità di essere in contatto con il Signore. Per poter avere una relazione con il Signore, la cosa più importante è la concentrazione che deve creare coordinazione tra il corpo e l'anima e rendere possibile il contatto spirituale con Dio. La mente umana è molto potente e, se concentrata, è capace di grandi cose. Al contrario, se la mente umana è sempre attirata da mille cose diverse allo stesso tempo, non può concentrarsi e perde la sua forza. Ogni azione di adorazione, oltre al suo valore spirituale, incrementa la concentrazione dell'uomo e ciò può essere sperimentato da chiunque. Nell'Islam, la preghiera o la salat è un esercizio molto utile per la concentrazione e l'addestramento dell'anima alla relazione con Dio. Stare in piedi con umiltà dinanzi al Signore dà all'uomo una forza morale e una serenità senza eguali. L'uomo durante la preghiera tenta perennemente di svuotare la sua mente da tutto ciò che non è Dio, e questo stato in cui non si pensa ai problemi è una situazione di tranquillità e di riposo per la mente. Da un punto di vista terapeutico, tutto ciò ha un ruolo importante nella riduzione dello stress psicologico derivante dalla pressione della vita quotidiana. La preghiera annulla l'effetto negativo delle azioni ingiuste dell'uomo, che creano una sorta di buio nello spirito umano, e invece dà all'anima una gentilezza e una luce particolare. Per questo il Corano si sofferma particolarmente sulla preghiera e nella sura di Taha Dio ricorda: «Esegui la preghiera per il mio ricordo». Nei versetti 36 e 37 della sura An-Nur della luce leggiamo che la luce di Dio esiste in tutte le case in cui il suo nome viene rispettato e viene ricordato la mattina e la sera, e presso coloro che non lo hanno dimenticato per via delle faccende quotidiane. La preghiera dà al cuore dell'uomo una sicurezza e una forza che diviene il segreto del suo successo nella vita. È un modo per acquisire luce spirituale ed è motivo di felicità e salvezza. Non a caso nel Corano Dio ordinava al profeta di pregare e di insegnare la preghiera pure alla sua famiglia. Comanda la preghiera alla tua gente e assiduamente assolvila.
Thank you.